Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
E 8 e 10, 105 e 250, possiamo iniziare con la puntata in featuring Bastione di Orione Liberation Front. Ringrazio Bastione di Orione per l'ospitalità attribuitemi quest'oggi. Il sodalizio tra trasmissioni comunque va avanti da diverso tempo, spero che continui.
È stata tua, bisogna dirlo, ci hai segnalato un interessante dossier, anche rimbalzato da note riviste tipo Nigrizia e altre testate. Il dossier riguardava appunto le ruberie che vengono fatte dal Ruanda di quelli che sono i materiali attualmente più preziosi, perché il Congo è famoso per avere tutti i materiali di questo mondo, dall'oro che è stato inizialmente quello che ha attirato maggiormente i coloni classici. Poi diceva poco fa anche Giacomo che non ci sarebbe potuta stare neanche la bomba atomica di cui parlavano prima le ragazze, perché hanno usato l'uranio del Congo. E poi adesso ci sono le terre rare, c'è il coltan, c'è tutto quello di cui parlerà in particolare Lara stasera.
Perché la mia passione.
La sua passione. Ormai,
smodata.
Ormai lei e le miniere sono una cosa sola.
Comunque c'è una denominazione che può racchiudere tutti questi materiali, che è metalli o materiali critici, ovvero tutti quei metalli che sono necessari oggi per compiere la cosiddetta transizione energetica, che sono critici in virtù della difficoltà per il loro approvvigionamento, della loro scarsità relativa, ovvero la domanda cresce ma i metalli e questi materiali rimangono limitati,
che perlomeno esistono solo in certe aree geografiche che non sono quelle che le sfruttano.
Esatto, tipo il Congo.
Tipo il Congo, che è sempre stato sfruttato fin dai tempi di Brazza, inteso come italo francese, che si era anche incontrato con il buon Stanley, quello famoso, che uno stava dalla parte destra del Congo e l'altro stava dalla rive gauche. Questo arriva fino a Lumumba e oltre, sempre con lo stesso criterio, gli stessi meccanismi vengono messi in atto sistematicamente per derubare il territorio in modo differente. Qui la differenza, quello che appare subito come un qualcosa che salta agli occhi, è il fatto che è interna all'Africa la ruberia, ovvero il Ruanda con i suoi emissari, l'M23, che è una milizia che opera in particolare nel Kivu, utilizzando anche una sorta di passepartout che risale a 30 anni fa, cioè al massacro che c'è stato da parte degli Hutu nei confronti dei Tutsi, di cui Kagame è un esponente. Kagame è il presidente del Ruanda, questo staterello Ruanda, che non avrebbe in sé la possibilità di raccogliere tutti questi materiali che invece esporta, li va a rubare direttamente in Kivu.
L'occasione è stata quella di un rapporto di uno studio legale che si chiama Amsterdam Partners, che è un rapporto che è uscito nell'aprile del 2024 proprio su indicazione del governo congolese, che è un rapporto molto preciso, che soprattutto accusa in particolare la Apple di Tim Cook di acquistare questi minerali chiave per l'elettronica, cioè il coltan, il tantalio, il tungsteno, da fornitori che hanno sede in Ruanda, cioè la loro catena di approvvigionamento parte da lì. Il problema è che il Ruanda questi materiali, come dicevamo, non ce l'ha, e perché li esporta saccheggiando da tempo le riserve del Congo, e quindi questo saccheggio comporta anche il finanziamento delle milizie che controllano queste miniere e le strade lungo le quali poi questo materiale viene esportato. E di fatto questo trasferimento illecito di risorse viene assolutamente accettato non solamente dalla Apple, ma viene anche in qualche maniera stimolato dall'Intel, dalla Sony, dal Motorola, dalla Lockheed Martin. Ma questo perché i minerali di cui parliamo si chiamano minerali 3T e sarebbero sostanzialmente il tantalio, che poi quando si mischia con la columbite diventa il coltan, è una roba che serve per la qualità audio degli smartphone,
ma non solo, anche per i famosi chip, certo. Ha a che fare con l'efficienza energetica di qualunque tipo di dispositivo elettronico,
assolutamente. Sì, e anche appunto dual use anche da questo punto di vista. Il tungsteno, che funge da dissipatore di calore e fa vibrare i telefonini. Lo stagno, che serve utilizzato come saldatura sui circuiti stampati. L'oro, che riveste questi cavi. E poi bisogna anche dire che il tantalio viene utilizzato anche perché non è tossico, è resistente alla corrosione, viene utilizzato per esempio negli impianti chirurgici, ma non solamente, anche per le turbine, gli ugelli dei razzi, altro aspetto che, insomma, che del dual use, e i nasi degli aerei supersonici.
Ovviamente il fatto che non sia tossico non esclude il fatto che la sua estrazione provoca ingenti danni ambientali, così come l'estrazione di tutti i metalli.
Certo, anche perché questa estrazione avviene in miniere artigianali. Queste miniere artigianali coinvolgono circa 2 milioni di congolesi, cioè una vera e propria economia. Ma naturalmente, essendo artigianali, in queste miniere ci lavorano i bambini, le condizioni di sicurezza sono come quello che potete immaginare, e quindi naturalmente, insomma, la tossicità è garantita da questo punto di vista.
Parlando delle miniere artigianali, si può già fare un collegamento, direi causale e materiale, tra guerra per le risorse delle risorse e miniere in Congo. Infatti, in queste miniere artigianali, che comunque sono di dimensioni enormi, possono essere paragonate anche a delle città in miniatura.
Sono delle città in miniatura.
Lavorano anche guerriglieri dei vari gruppi armati che poi scuotono gli equilibri politici e sociali del Congo. Infatti un guerrigliere può essere sia un ex minatore sia un soldato che ha dismesso le armi e va a lavorare nella miniera, per come agisce.
Assolutamente,
questa...
ma può anche far carriera il guerrigliero.
Esatto.
Nel senso che mi viene in mente un personaggio che poi è diventato, come vengono definiti, un warlord, tal Bosco Ntaganda, che costui praticamente era prima uno della milizia ruandese, poi è passato dall'altra parte, ma di fatto costui controllava praticamente molte miniere in quella zona, è arrivato a contrabbandare l'equivalente di 15 milioni di dollari a settimana nella parte orientale del Congo. Insomma, quindi queste milizie a che servono? Servono a controllare le miniere e quindi alimentare la filiera del contrabbando, che a sua volta si porta con sé tutta una serie di illeciti che vanno dalla violenza nei confronti della popolazione civile, allo sfruttamento, al riciclaggio del denaro, insomma tutta una serie di reati correlati che vengono totalmente ignorati dalle multinazionali che poi si approvvigionano di questo flusso.
Diciamo allora due parole su come è possibile che tutto questo avvenga e che le multinazionali la facciano, tra virgolette, sempre franca, nonostante la sequela di accuse e di report che ne denunciano le misfatte. Ovviamente è in gioco un meccanismo perverso fatto di certificazioni, non avevamo dubbi, però si possono dire un paio di parole su quali sono queste certificazioni e di che tipo sono, perché sono nate. Dunque, a partire dal 2009 la regione dei Grandi Laghi in Africa, e in particolare il Congo, è diventato il primo estrattore mondiale di tantaglio, nonché uno ai vertici delle classifiche di riserve di tutti i materiali critici. Questo ha fatto sì che chiaramente gli occhi del commercio internazionale e dei mercati di queste materie fossero puntate su questa regione, e questo ha fatto sì che una grande esportazione di minerali partisse da quei luoghi, con tutte le dinamiche di contrabbando, guerre, disordini sociali e politici che Giacomo ha descritto molto bene fino adesso. Quindi gli Stati Uniti e l'Europa, due attori sullo scacchiere globale che non possiedono sul proprio territorio tutti questi materiali critici, hanno dovuto in qualche modo prendere atto del fatto che le importazioni di questi materiali provenissero da paesi in cui c'era lavoro forzato, come quello delle miniere artigianali in Congo, oppure conflitti armati che si finanziavano di questi materiali. Per cui, per pulirsi in qualche modo la coscienza, hanno istituito tutta una serie di iniziative. Quelle statunitensi si chiama Dodd-Frank Act, che appunto impedisce di approvvigionarsi di materiali che provengono da conflitti armati. Quella europea del 2021 è il regolamento sui cosiddetti conflict minerals.
Sì, questa legge, la Dodd-Frank Act, è la legge che è stata fatta nel 2008 dopo la crisi finanziaria, per poter in qualche maniera proteggere, fra virgolette, i consumatori. In uno di questi addentellati della legge c'è proprio questo aspetto dei minerali, e quindi si reclama la certificazione dei minerali. Ma questo ha creato di fatto un embargo reale rispetto a questi minerali.
Esatto, il risultato di questo tipo di iniziative, che in teoria dovevano pacificare, legalizzare l'approvvigionamento, le catene di approvvigionamento di questi materiali, non hanno fatto che esacerbare il problema da cui si era partiti. E quindi il risultato è stato un embargo de facto dei minerali provenienti dal Congo, proprio per questi problemi di sfruttamento minorile, conflitti armati, eccetera. E qual è stata però la risposta, la soluzione che è stata trovata?
Vengono esportati dal Ruanda, che può benissimo fare il lavoro di lavanderia dei minerali, che vengono poi utilizzati dalle grandi aziende di cui ci parlava prima, compresa appunto la Lockheed, e quindi di nuovo si riaggancia il problema delle armi, dell'uso, del dual use di questi materiali, materiali che poi vengono riutilizzati in loco, perché si innescano sistematicamente dei conflitti. Quello che sta per iniziare, che Tshisekedi ha già praticamente annunciato come prossimo, sarebbe la terza guerra mondiale africana, così vengono definite. La seconda, quella di neanche una trentina di anni fa, ha visto coinvolti almeno sei nazioni dell'area, che erano poi tutte le nazioni che erano alleate di Kabila prima del crollo dello Zaire, che era il nome vero, non coloniale della regione. E tutti questi che erano alleati di Kabila si sono ritorti contro la nuova gestione. Una nuova gestione che cercava di statalizzare questi materiali, questi minerali, e questo ovviamente alle nazioni occidentali non poteva andare tanto bene. E quindi hanno sovvenzionato, hanno aiutato gli altri, quindi innescando queste guerre che proseguono, continuano. Adesso, come dire, basso profilo, sono centinaia di milizie una contro l'altra armate, e alcune sono alleate anche a livello regionale, macro regionale. Appunto, il Congo è un enorme stato impossibile da governare, perché Kinshasa è a 5.000 chilometri, credo, dal Kivu, e all'altro confine, agli antipodi del Kivu, al confine con Angola e Congo Brazzaville, c'è una zona, la Cabinda, che è la zona che è il petrolio, è quello che rifornisce di petrolio tutta buona parte del mondo, e comunque è la cassaforte petrolifera angolana. E lì c'è un movimento indipendentista che è alleato appunto degli M23 di di cui parlavamo prima e che finiscono di nuovo con inanellare un altro discorso, un altro racconto, sempre comunque di guerra, di sfruttamento e di furto di minerali e materiali. E quindi assistiamo all'alleanza tra angolani, Congo Kinshasa, Tshisekedi, contro le milizie appunto della Cabinda, che sono alleate con l'M23 a 5.000 km di distanza a nord-est. Tra Liberation Front, ovvero Lara e Giacomo, per cui si è infilata persino la musica in Bastione di Orione, che
udite udite, scandaloso la musica a Bastioni, ma ce la possiamo fare lo stesso,
questa cosa sconosciuta in una radio. Ma che cosa stiamo facendo,
musica, che roba è?
No, comunque un album bellissimo, ripetiamolo, Paris Kinshasa Express,
sì, notevole.
Notevole Giacomo, complimenti, ne è sempre una per ogni occasione.
Diciamo che è un album che ci sta, visto il tema. E niente, io volevo ritornare un attimo a questo sistema della certificazione, perché il sistema della certificazione praticamente è un acronimo che della Tin Supply Chain Initiative. Come?
Niente, basta, ci siamo fissati con le certificazioni.
Ah sì. No, ma è interessante perché alla fine che succede? Con la scusa di certificare, praticamente c'è un sistema che si chiama bag and tag, perché i minerali dovrebbero essere tracciati da una serie di tag dal sito minerario,
tag o etichette, insomma,
etichette dalla fonderia, per garantire l'approvvigionamento responsabile. Il nome bag and tag sembra invece essere una variazione, dice questo rapporto in maniera anche ironica, del termine militare tag and bag, che si riferisce all'avvolgimento di un cadavere in una borsa e al posizionamento dell'etichetta sui piedi per identificarlo.
Dei cadaveri delle guerre,
infatti
specifichiamolo,
perché
comunque
nesso,
stiamo provando a creare tutte le connessioni possibili, non stiamo facendo fatica tra il mondo dei minerali e quello delle guerre.
Però questo sistema praticamente aveva delle tariffe, e quindi praticamente venivano addebitate queste tariffe, e il pagamento di queste tariffe era la condizione per l'esportazione di questi minerali. Peccato che queste tariffe, sempre molto alte, andavano a incidere sul prezzo e penalizzavano la parte più debole della catena, della supply chain di questa catena, perché erano i piccoli minatori, erano i bambini minorenni che scavavano nelle miniere, e quindi alla fine si ritrovavano di fatto penalizzati, mentre invece diventava semplicemente una patina, un trapdale per questa esportazione di minerali di contrabbando.
E poi non solo, ci sono anche vari dettagli, boh, a metà tra il divertente e l'incredibile, ovvero il fatto che tutte queste azioni di contrabbando ovviamente avvengono di notte, ma gli ufficiali che sono incaricati di vigilare su le transazioni, i trasferimenti di risorse e che lavorano per questo tipo di certificazioni, per esempio come l'ITSCI, quella che è stata ideata nel 2009 per le 3T, i minerali 3T di cui si parlava prima, ecco, questi funzionari sono sottopagati, non sono sufficienti, di solito appunto fanno riferimento all'amministrazione centrale di Kinshasa e quindi appunto il caos che regna nel macro regna anche nel micro, e quindi loro hanno degli orari lavorativi canonici, quindi dalle 8 di mattina alle 5 di pomeriggio, e tutti i trasferimenti dei minerali avvengono dalle 5 di pomeriggio alle 8 di mattina, per cui non vengono notati dai funzionari del MIGE. Che strano.
Ma d'altra parte dice un rapporto di Global Witness, che è un ONG che su queste cose è molto puntuale, che se chiediamo al lupo di vegliare sull'ovile non dobbiamo stupirci delle conseguenze. Ma questo è detto a ragion veduta, perché uno dei fautori di questa formulazione di certificazione è il capo della MSA. E la MSA è la Mineral Supply Africa, il più grande esportatore di minerali del Ruanda. E qui introduciamo un elemento in questa storia, che è quello dei trafficanti e dei mediatori occidentali, perché ci sono anche quelli, nel senso che non è una questione che riguarda il Congo e il Ruanda, ma riguarda anche le multinazionali e questi mediatori. Fra cui un personaggio che si chiama David Bensoussan, e la MSA fattura 100 milioni di dollari all'anno su questa esportazione, e lui è stato quello che ha creato questo sistema, quindi non ci dobbiamo sorprendere che poi non funzioni.
Esatto, di questi esempi ce ne sono a bizzeffe, il report è ricco di nomi,
sì,
cognomi.
Sì, ne fa i nomi, c'è anche un certo Chris Huber, questo è interessante perché è uno svizzero, che ha beneficiato del bottino nel cosiddetto Congo Desk, perché come diceva Adriano, nel 90 i ruandesi sono entrati nel Congo e poi hanno praticamente costruito una struttura commerciale parallela gestita dall'esercito ruandese, che esportava i proventi, gli introiti delle miniere. E poi questa attività ha fatto sì che sia nato a Kigali il Tristar Investment, che è un fondo che adesso è diventato un fondo sovrano, che guarda caso appartiene a Kagame e al Fronte Patriottico Ruandese.
Ecco, io aggiungerei, oltre a quanto detto finora, abbiamo chiamato in causa le multinazionali e le grandi organizzazioni internazionali per la regolazione e la certificazione delle transazioni legate a questi materiali, però ci sono altri grandi attori che partecipano di tutta questa fermento, si può dire febbre delle materie prime africane e in particolare congolesi, e chiamarli in causa ci aiuta a capire della importanza cruciale che queste materie hanno nel momento storico attuale. E quindi vale la pena forse citare la Cina e il modo in cui si sta relazionando con queste risorse. La Cina, grande attore mondiale, essa stessa contiene grandi quantità di materie prime cosiddette critiche, quindi tutti questi metalli, possiede le competenze per la loro lavorazione, e questo fa sì che ne importi anche grandi quantità dall'Africa e in particolare dal Congo, e lo fa anche grazie alla rete di relazioni commerciali e non solo, che da diversi anni sta sviluppando nel continente africano e non solo, ma soprattutto nel continente africano, che ricadono sotto l'iniziativa della Belt and Road. Tramite questa iniziativa la Cina prova a, insomma, estendere il suo controllo sulle risorse del continente africano tramite la stipulazione di accordi che sono denominati Resource for Infrastructure, risorse per infrastrutture, ovvero non è che compra banalmente le materie prime per poi esportarle e lavorarle in Cina. Quindi non compra il cobalto e il rame in particolare dal Congo con dei banali accordi commerciali di compravendita, ma stipula questi accordi per cui propone la costruzione di diverse infrastrutture che sono prevalentemente legate al trasporto di questi materiali, che spesso si trovano appunto in miniere artigianali, quindi a volte difficilmente raggiungibili oppure troppo distanti tra di loro, non ben collegate, e quindi propone di costruire una grande rete infrastrutturale nei paesi africani, che di solito a causa della loro diciamo arretratezza, in cui sono stati forzatamente mantenuti nel corso del periodo coloniale, non possiedono infrastrutture, e quindi poi si fa pagare nel tempo con le risorse estratte nelle miniere di questi paesi. Il Congo è uno dei paesi più interessati da questo tipo di accordi, e quindi diciamo che la situazione in cui versa è ulteriormente rafforzata da questo tipo di accordi che sta stipulando con la Cina.
Sì, poi erano accordi capestro dove le condizioni naturalmente erano totalmente sfavorevoli verso il Congo, tant'è che Tshisekedi, quando è andato al potere dopo che ha vinto le prime elezioni, ha fatto una vera e propria causa legale per quanto riguarda un accordo veramente miliardario, monstro, che aveva sottoscritto Kabila, che era il presidente precedente. Un accordo che poi questa commissione giuridica effettivamente ha verificato che era assolutamente contrario e danneggiava gli interessi del Congo. Quindi insomma anche loro si sono resi conto come bisogna rinegoziare non solo le condizioni, ma anche la questione delle royalties, perché queste attività sostanzialmente non vengono tassate come effettivamente dovrebbero, anche perché la Cina sottostima la quantità di materiale che estrae e poi è in ritardo mostruoso rispetto alle promesse di costruzione delle infrastrutture, e quelli sono i vulnus che sostanzialmente hanno impedito, hanno messo in discussione questo contratto.
E infatti proprio le infrastrutture sono il centro focale su cui si scontrano le grandi potenze extraafricane, appunto la Cina, che come infrastruttura principale ha individuato Dar es Salaam, quindi la Tanzania, ma anche il Kenya, che è la vera il vero territorio che viene disputato, tanto che la notizia di oggi, quella che vede gli Stati Uniti che hanno proposto il Kenya come stato non nato, cioè che non appartiene alla NATO ma è molto vicino alla NATO, proprio per cercare di sottrarlo ai cinesi, che utilizzerebbero invece proprio i porti che stanno sull'Oceano Indiano, quindi i porti dell'Africa orientale, appunto Kenya e Tanzania, per completare la ruberia di materiali e trasportarli verso...
Anche perché gli americani sono stati sloggiati dal Niger, quindi devono scendere un po' di più.
Altro luogo pieno di uranio che può sempre tornare utile per scopi bellici. Siamo di nuovo da capo.
Certo, e comunque oltre a l'aspetto del fatto che si aggiunge ruberia a ruberia, quindi quella cinese e poi quella americana, va anche specificato che chiaramente questo addizionarsi di accordi per le risorse prime africane stipulati da Cina e Stati Uniti sono anche in una dinamica di competizione, per cui uno si rinforza e si pone in opposizione all'altro, per cui possiamo citare questo accordo Sico Mines della Cina con il Congo per il rame e per il cobalto, appunto in cambio di infrastrutture, a cui subito fa eco a un accordo precedente che gli Stati Uniti avevano stipulato con il Congo all'interno dell'African Growth and Opportunity, cosiddetto AGOA, del 2000, per cui sono anche posti contesi per le sfere di influenza delle grandi potenze mondiali. Si può dire che Cina e Stati Uniti si stanno contendendo le risorse africane, e l'Europa in questo sembra essere un po' indietro.
Tagliata fuori, direi proprio completamente tagliata fuori.
Che ne dica la nostra premier in estasi.
Mattei, sì. Il piano Mattei, che però comunque bisogna sempre sottolineare che, come si diceva prima, quella zona confine tra Angola e i due Congo è piena di petrolio, ma è anche piena di eni è molto presente lì.
Sì, è molto presente in quell'area. Bisogna dire che l'Unione Europea non è esattamente ferma, perché ha stipulato a febbraio di quest'anno un memorandum, una partnership con il Ruanda che per garantire l'approvvigionamento di minerali essenziali per il settore della tecnologia verde, e ci ha investito 260 milioni di dollari, che non sono proprio briciole, investimenti che serviranno poi non solo a rafforzare le catene del valore di questi minerali, ma in questo memorandum l'Unione Europea scrive chiaro e tondo che il Ruanda è un hub molto importante nel campo della creazione di valore aggiunto in questo settore minerario. Chiaramente questo ha scatenato le ire giustamente sia del Congo che della società civile congolese, quindi diciamo la concorrenza a tutto campo, ecco.
Certo, hai fatto bene a specificare anche questo aspetto, perché appunto l'Europa sta creando strategic partnerships per questi materiali critici un po' con tutti, tra l'altro ne ha anche stipulata una con l'Ucraina poco prima che scoppiasse la guerra, e quindi poi crea questo tipo di situazioni in cui si erge a paladina della legalità e della pulizia delle transazioni internazionali, e poi con nonchalance stipula prima una partnership con il Congo e poi una con il Ruanda sugli stessi materiali, facendo finta che i due stati siano sullo stesso piano, sia per quanto riguarda le loro riserve sia per quanto riguarda il modo che hanno di approvvigionarsene. Quindi è anche molto interessante tenere d'occhio il ruolo che avrà l'Europa, perché comunque nelle dichiarazioni afferma di voler consolidare una rete di fornitori di questo tipo di materie prime critiche, oltre ovviamente a normalizzare l'eventualità che poi si possano estrarre anche sul suolo europeo.
Cosa che sta accadendo in Serbia e in Portogallo, per esempio.
Esattamente.
Vogliamo mettere un altro brano, così tanto per scardinare la... questa trasmissione?
Mettiamo Melomania.
Melomania, sì, no, anche noi siamo un po' melomani, ma o megalomani, non lo so.
Melomania per la Apple, dicevo. Buon ascolto.
ritorniamo alla consuetudine di Western d'Orione.
Senza musica.
Togliamo tutte queste note musicali. Invece una nota non musicale, ma che è costante in queste zone, sono i golpe. Ecco, un golpe che è avvenuto...
Che tra l'altro è anche un gruppo musicale, i golpe.
Ma non sono congolesi.
Non sono congolesi.
Invece questo era congolese, ma era americano-congolese quello che l'aveva organizzato. Domenica, è successo domenica, quindi è bello fresco. Era un po' scombinato come golpe, però probabilmente è servito per dare un messaggio, tanto è vero che Tshisekedi ha detto qua, ci siamo quasi. E infatti è stato stroncato subito, ma è riuscito a entrare nei palazzi del potere di Kinshasa, in due palazzi del potere di Kinshasa, il ministro dell'economia.
Sì. O della finanza.
Della finanza.
Il ministro dell'economia che è poi è diventato il presidente di The Assemblea.
Questi personaggi, che erano un po' pittoreschi, ma mica tanto, sono entrati nella sede dove generalmente...
Facciamo un po' paura, aveva tutte le armi possibili immaginabili.
Sì, perché poi ha ammazzato anche due poliziotti che stavano lì, sì. e se la sono presa i golpisti subito con l'abitazione di Vital Kamerhe. Vital Kamerhe sostanzialmente era il vicepresidente dell'economia, che oltretutto è entrato nella coalizione dell'Union Sacrée, che è quella di Tshisekedi, però lì dentro ha molti rivali, e poi sarebbe stato eletto due giorni dopo presidente dell'Assemblea Nazionale. La domanda è: ma un colpo di Stato si fa contro il presidente dell'Assemblea Nazionale, non si fa contro il presidente. Che peraltro si trovava dall'altra parte di Kinshasa? E quindi questo è stato il problema. Il personaggio in questione era un cittadino congolese americano, perché lui è andato con la famiglia via dal Congo, e poi
prima era un militare
dell'esercito
congolese,
peraltro era stato anche arrestato ed era un sostenitore, un nostalgico di Mobutu, per fare altre cose.
Sì, sì, il suo partito è proprio
ipernazionalista. Il problema è che appunto c'erano alcuni personaggi americani in questa, e inglesi, è molto fumosa questo tentativo di colpo di Stato. Apparentemente è un segnale, non si capisce bene indirizzato a chi, ma insomma è un segnale.
Sì, poi che le cose stiano cambiando oppure rimanendo tutti uguali continua a essere il grande quesito, nel senso che la storia del Congo è costellata da, come accennavi tu prima,
sì, il gattopardo africano.
Esatto. posso azzardare un pippone, qualche riflessione in chiusura della puntata, poi vi unite anche voi.
No.
Nel senso che preparando questa puntata
noi con i pipponi ci andiamo a nozze.
Preparando questa puntata, che è stato molto interessante perché comunque non conoscevo molte delle cose legate al Congo e alle sue relazioni con il resto dell'Africa e con il resto del mondo, comunque emerge una questione, ovvero la questione centrale che le risorse hanno sempre rivestito storicamente nel Congo come luogo coloniale, e che rivestono ancora oggi, nel senso che di nuovo attraverso le risorse si vuole mantenere il Congo e tutta l'Africa in una condizione coloniale, come abbiamo visto tutti i vari attori dello scenario globale stanno puntando gli occhi sull'Africa, sul Congo, in quanto è molto ricco di risorse, ma come molti altri stati africani, di nuovo tentando di utilizzare le risorse, il controllo delle risorse chiaramente per toglierle al Congo. Infatti tutti questi stati africani hanno un ruolo centrale e dobbiamo riconoscerlo, ma ce l'hanno sempre in quanto esportatori di materie prime. Non c'è alcun tipo di accordo che sta pensando di rendere questi stati in grado di lavorare le proprie materie
grezze,
prime, per lo più grezze, per cui tutte, anche la Cina, che sembra star attuando una strategia diversa dagli altri, ovvero non così predatoria, perché in realtà costruisce le infrastrutture in Congo o in altri stati africani, perché comunque non sta solo in Congo, sta anche in Angola, in Zimbabwe, in Algeria, sempre prendendo di mira le risorse minerarie che sono al centro degli interessi della Cina, perché la Cina è la più avanti per quanto riguarda la transizione energetica.
In particolare il centrale è l'auto elettrica, infatti esatto. Quello sarebbe l'aspetto poi da sviluppare più approfonditamente, cioè quanto è importante tutta la filiera dell'auto elettrica in queste che saranno le prossime guerre africane.
Certo, e tra l'auto elettrica e tra le competenze che servono a lavorare queste materie prime, comunque l'Africa rimane un luogo che è votato e vuole continuare a essere mantenuto nel suo ruolo di fornitore di materie prime grezze. Quindi anche se prende diverse forme, questa cosa non è da ignorare, nel senso che si può parlare di vero e proprio neocolonialismo del continente africano, ok, è abbastanza banale, però è questa la forma che sta assumendo. Va bene, gli costruiscono un sacco di infrastrutture, però di fatto sono infrastrutture che servono a esportare le materie prime critiche dal continente africano e portarle nei soliti posti, e in particolare in Cina. Per cui ancora una piccola riflessione, in questo la Cina comunque sta facendo una scommessa, nel senso che provando a variare la modalità con cui ci si appropria e si predano le risorse nel continente africano con questi accordi risorse in cambio di infrastrutture, si sta comunque mettendo in una posizione di rischio rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi l'instabilità politica di questi stati africani, per cui un governo prima può essere compiacente rispetto a questo tipo di accordi con la Cina e poi cambia e può assolutamente cambiare regime, fare gli interessi magari più locali dei gruppi di guerriglia locali,
comunque sempre legati anche a un appoggio esterno. E quindi continua a esserci lo stesso meccanismo che viene continuamente reinnescato, cioè l'unica cosa che potrebbe scardinare questo sarebbe il trasformare l'Africa da magazzino a mercato, cioè dove anche la popolazione, come poi è stato il boom economico qua, cioè trasformare la popolazione da lavoratore, estrattore, bambino che va in miniera, pure semplice, che poi la concezione del vecchio re belga che considerava i congolesi sua proprietà personale, ma era proprio giuridicamente tale, renderli invece dei consumatori. Cioè la trasformazione non avverrebbe come potremmo sperare noi per un futuro di una rivoluzione libertaria, ma diventa comunque un regime capitalistico che farebbe in qualche modo evolvere le popolazioni africane da meri schiavi a lavoratori che consumano, cosa che non è.
C'è in realtà la possibilità che in Africa si sviluppi comunque un mercato capace di assorbire le merci, perché c'è una borghesia anche e soprattutto urbana che si sta in qualche maniera creando e consolidando. Il problema è che non ha né rappresentanza politica né potere di acquisto sufficiente, mentre quello che è successo in Cina aveva una scala molto più larga, e parliamo di 900 milioni di appartenenti alla cosiddetta classe media in grado di consumare. I numeri dell'Africa, nonostante l'Africa poi sia un continente estremamente popolato e continuerà a popolarsi ancora di più, non sono tali da poter garantire questo. Ancora la logica coloniale ragiona attraverso lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo e non solo, e il trasporto di queste risorse verso i porti. Quindi le infrastrutture sono infrastrutture che sono semplicemente destinate a quello. E per quanto riguarda il Congo è una maledizione. Il Congo viene chiamato uno scandalo geologico, e bisogna ricordare che già dai tempi di Lumumba, e parliamo del 1961, nel Katanga ci fu la secessione che fu in qualche maniera voluta dall'Union Minière belga. Quindi è stato sempre un problema per il Congo gestire queste enormi risorse. Il problema è che anche a Kinshasa non c'è mai stato un governo che sia stato in grado anche di controllare il territorio, di immaginare uno sviluppo, perché comunque sia dal 1961 al 1997 c'è stata una dittatura, una cleptocrazia di Mobutu al servizio degli interessi occidentali che ha devastato questo paese.
Adesso la situazione sembra essere leggermente in cambiamento, nel senso che sembra che con questo nuovo governo di Tshisekedi non sia più così facile innescare e mantenere questi meccanismi di cleptocrazia interna e svendita delle proprie risorse alle potenze esterne. Chiaramente senza esagerare con l'esaltazione e la speranza, ci sono alcuni segnali che ci fanno pensare che ci sia un tentativo degli stati africani e del Congo in particolare di far pagare a caro prezzo le proprie risorse. Qualche esempio recente è per esempio la ristrutturazione e la revisione dei debiti di vari stati africani, tra cui anche il Congo, ma anche il Ghana, lo Zimbabwe, il Kenya, dei debiti da parte del Fondo Monetario Internazionale. La Cina in particolare ha ridimensionato molti dei debiti che questi stati africani hanno contratto con questo paese, mettendo il gigante asiatico di fronte al fatto che ha sottostimato il valore delle loro riserve di materie minerarie.
Per la Cina c'era anche un problema di come presentarsi a questi paesi, perché ormai era diventata evidente la questione della trappola del debito, cioè attraverso questo meccanismo questi paesi si indebitavano fino all'inverosimile e il Ghana ha fatto default, è stato uno dei primi paesi africani a fare default. E quindi la Cina in qualche maniera sta un po' rivedendo il loro rapporto, anche perché era un problema come dire, di relazioni con questi paesi. Tshisekedi fa parte di una coalizione che si chiama l'Union Sacrée. Lui si è speso moltissimo nell'ultima campagna elettorale per quanto riguarda la sicurezza nella zona orientale del Congo. In realtà lì c'è uno stato di assedio che ha imposto lo stesso Tshisekedi, e questo poi conculca anche le possibilità di espressione della società civile, perché non è solamente un problema, e si appoggia anche a tutta una serie di milizie locali, i Basalendos, che vengono presi fra la gente normale, arruolati anche a forza per combattere contro l'M23. Quindi diciamo che Tshisekedi sì, ha puntato i piedi, ma in realtà diciamo non è esattamente la soluzione.
No, infatti, tra l'altro quello che sta cercando di fare è chiaramente un rafforzamento in qualche modo del potere e del budget del governo centrale, il che non è detto che, anzi non è assolutamente detto che sia la linea da seguire. È ancora un esempio in questa direzione la disputa nata tra la GECA Mines, società congolese statale e mineraria, riguarda la miniera di Tenke Fungurume, in cui appunto il gigante cinese che la amministrava sottostimava le riserve così da potersene approvvigionare a prezzi bassi, e invece il Congo, il governo congolese ha ottenuto di ottenere una compensazione e il pagamento di royalties da parte della Cina, quindi non solo più infrastrutture ma anche moneta sonante in cambio della vendita delle materie prime. Quindi insomma è da guardare con la giusta distanza questo cambiamento lo stato congolese, però sicuramente non è lo stesso stato degli anni 90.
No, anzi, cerca anche di inserire un sistema un po' diverso, cioè quello di almeno in percentuale le risorse devono essere lavorate in loco, e questi sono alcuni degli ultimi contratti che ha cercato di ottenere, proprio in base al fatto che dovrebbe essere statalizzata la produzione, e quindi a quel punto non venduta direttamente grezza a chi poi, cinesi in primis, se la gestiscono, se la lavorano in proprio, ma piuttosto essere lavorata lì e quindi non essere poi trasferita a grezza, lasciando un pochino di lavoro e di ricchezza anche in loco. Non so se riesce.
Beh, comunque questo qua di pretendere che la lavorazione venga fatta in loco è chiaramente il primo passaggio di tutti quei luoghi in cui viene imposto in qualche modo un regime neocoloniale e se ne voglia uscire. Anche qua in Europa abbiamo qualche esempio simile. Infatti se la penisola iberica, Spagna e Portogallo sono state individuate come le fonti di litio europeo, quindi per creare stock strategici di questo minerale in Europa, sicuramente non per renderla indipendente, perché comunque andremo anche a cercarlo in Africa, continueremo a farlo. Anche lì le strategie che gli stati stanno attuando è quella di creare delle legislazioni che impongono la lavorazione del litio in loco, quindi all'interno dei confini regionali o statali in cui viene estratto. Questo proprio per non disperdere il valore delle materie prime.
Ma ne parleremo presto in un nuovo libro che sarà pubblicato.
Va bene, quindi è finito il tempo di Bastioni di Orione.
Sì, sono arrivati messaggi.
Sì, un caro redattore della radio dice meno supply chain e più supply chain.
Sì, sono d'accordo con lui, anche vista l'ora.
E poi aggiunge che il potere della Cina si sviluppa anche attraverso l'infrastrutturazione digitale sorvegliante, come dimostrano i data centers Huawei instaurati dall'Uganda al Congo.